Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi la nostra attenzione si concentra sulla rassegna Cantar di Pietre che il 1 settembre scorso ha tagliato il nastro della sua 31esima edizione, un'edizione interamente dedicata allo splendore musicale di Venezia e della sua Repubblica, che nello specifico rappresenta un caso unico nella storia, non solo della musica, ma nella storia in senso più ampio. Furono infatti le condizioni proprie del vivere veneziano a costituire le basi e nel contempo le cause del poter approdare a una produzione musicale che in qualunque altro luogo dell'Occidente sarebbe stata pressoché impossibile, come difatti si è rivelato. Ma su questi argomenti torneremo nelle prossime settimane parlando ancora degli appuntamenti della rassegna. Stamane abbiamo al telefono il leader della formazione che sabato 1 settembre ha caratterizzato il concerto previsto negli spazi del castello di Serravalle a Semione. Un appuntamento fisso che da qualche anno segna l'apertura della rassegna in fruttuosa collaborazione con l'Associazione Amici del Castello di Serravalle. Diamo quindi il benvenuto all'ensemble Ut Fa Sol, qui rappresentato da Vladimiro Vagnetti. Buongiorno Vagnetti e bentrovato ai microfoni di Rete 2.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
È piacere nostro per parlare di questo concerto che ha avuto grande successo, il pubblico lo ha apprezzato moltissimo, tant'è che già si parla di un'altra occasione per la vostra presenza in Canton Ticino. Ecco, il programma di questo primo concerto si allacciava naturalmente alla tematica della rassegna che quest'anno è interamente dedicata a Venezia, cercando di focalizzare un po' l'attenzione sul fatto che anche formazioni come quelle che caratterizzano la vostra, cioè l'utilizzo di strumenti come bombarda, cromorni, tromboni, percussioni, hanno trovato storicamente spazio all'interno di un repertorio tipicamente veneziano. Ma naturalmente questa storia, cioè la storia di questi strumenti, la storia dell'utilizzo sia in ambito religioso ma soprattutto in ambito civile di questi strumenti inizia da lontano. Vogliamo parlarne un po' a beneficio del nostro pubblico?
Certamente. L'inizio di questa storia sia intorno al 1270, quando si trovano in servizio presso le maggiori città d'Europa dei trombettisti. Erano strumenti semplici, strumenti diritti, che non potevano eseguire altro che la gamma degli armonici e servivano a segnalare, soprattutto di notte, quando bandiere, fuochi e quant'altro non potevano essere chiaramente visti, a segnalare appunto pericoli oppure l'arrivo di persone presso le città, peggio ancora l'arrivo di eserciti. Erano strumenti segnaletici, però intorno ai primi del 1300 quelli che erano gli strumenti delle torri appunto scendono dalla torre e dalla piazza delle città arrivano al palazzo, si evolvono questi strumenti e nascono le trompette de menestrel, e quindi trombe che potevano suonare una gamma maggiore di suoni. E nel 1310 si ha la prima cronaca in Borgogna di una tromba che allieta gli invitati ad una cerimonia nuziale. Presto l'iconografia musicale ci dice che alle trombe vengono abbinate le bombarde, e quindi per tutto il 300 e il primo 400 si ha cronaca e anche diciamo riferimenti iconografici di ensemble di due bombarde o tromba e bombarde, oppure di tre strumentisti che erano una tromba e due bombarde. Ecco, questo repertorio poi nel 1400 subisce una modifica, perché la tromba si evolve in quello che è il trombone che termine italiano coniato dai musici della corte di Ferrara, quando Niccolò Primo d'Este riceve dal duca di Borgogna Filippo una cassa di strumenti in dono. All'interno di questa cassa, oltre a viole, bombarde e flauti, c'erano due trombe molto grandi rispetto a quelle che si usavano in Italia, e non sapendo come chiamarle, questi musicisti li chiamano tromboni, appunto.
E da lì è rimasto.
E da lì è rimasto il nome, è molto buffo. Però si è subito diffusa questa pratica di suonare questi strumenti. Ci sono voluti un paio d'anni affinché il duca trovasse un trombettista disposto a lasciare la sua corte, dove appunto i musicisti avevano uno status piuttosto alto, per venire in Italia ad insegnare ai musicisti di Niccolò d'Este come si suonavano questi strumenti. Ma non appena se ne sono impossessati, i musicisti italiani hanno capito che il trombone al basso faceva grande armonia con le bombarde al soprano, e quindi è nato un insieme strumentale, un nuovo contor, che Tintoris nel 1479 definirà alta, cioè alta cappella, una cappella, un insieme strumentale dal suono alto.
Ecco, Vladimiro, questo brevissimo racconto che ci parla con precisione dell'inizio di questa esperienza cela però anche l'evoluzione organologica, chiamiamolo così, dello strumento in sé. Si è arrivati a costruire una tromba più grande, appunto il trombone, ma il passaggio da strumento segnalettico a strumento di intrattenimento, se posso usare questo termine, ha dovuto anche, come dire, fare i conti con un cambiamento della struttura dello strumento, un canneggio diverso, i fori nel canneggio, non so.
Soprattutto ha fatto i conti con l'invenzione del meccanismo di scivolamento, che oggi si chiama coulisse, e che aveva delle caratteristiche leggermente diverse, perché nella tromba da tirarsi, così si chiamava, inizialmente era il tubo che scivolava su un tubo più piccolo, ma in uno strumento diritto. Poi è stato ritorto, è nata la coulisse. Ma questo piccolo cambiamento, importantissimo, ha poi innescato di rimando anche la necessità di evolvere gli strumenti che suonavano con la tromba. E quindi nella bombarda è nata la prima chiave, la chiave che serviva nello strumento contralto ad eseguire la nota più grave, che poteva essere un fa o un sol, e che fisicamente non era raggiungibile con il mignolo. E quindi è nato questo primo meccanismo che poi porterà all'evoluzione di tutti gli strumenti a fiato. I meccanismi sono strettamente correlati. Si considera la nascita del primo meccanismo a scivolamento intorno al 1360. E questo è avvallato da una cronaca in cui uno storico tedesco della città di Lumberg dice che gli strumentisti, i piffari, che fino a pochi anni prima erano considerati i migliori suonatori, ora non valevano che una manciata di fagioli. E con questa piccola metafora ci dice come questa invenzione tecnica ha fatto sì che ci fosse proprio uno scatto in avanti in senso virtuosistico nelle capacità anche dei musicisti di suonare. E io ritengo che il metro di paragone che utilizza questo cronista dipende dal fatto che, mentre prima i musicisti eseguivano su una base di squilli alcune semplici improvvisazioni, ci sono dei brani tardo trecenteschi che appunto sono proprio così. C'è una base probabilmente seguita dalla tromba che gioca sulle quinte, quindi quinte, quarte, primo, secondo armonico, terzo al massimo, con delle piccole melodie sopra, eseguite probabilmente dai piffari, e poi invece riescono ad appropriarsi del repertorio polifonico vocale e a reinterpretarlo. Ed ecco che si giunge alla tematica del nostro concerto, i canti alla piffaresca, che termine che viene coniato appunto prendendo come simbolo il gruppo Isabella d'Este, che era chiamato appunto la piffaresca, che dei quali sono tramandate le musiche in almeno due codici importantissimi. Uno è il Cassanatense 2856 e l'altro è il Verona 757, e questi codici riportano danze fiorite, riportano brani strumentali e soprattutto tutta una serie di chanson francesi, strambotti italiani, frottole, che erano state adattate per l'esecuzione strumentale. Questo adattamento riguarda soprattutto l'estensione, ma c'è anche un elemento molto importante, che le ligature, soprattutto quelle con opposita proprietà, che sono paragonabili alle nostre legature di portamento, sono state cambiate per rendere la musica strumentale più marziale, più ritmica, per spostare sugli accenti forti della battuta gli accenti della melodia. E questo qua è un elemento molto importante, perché ci fa vedere come appunto il repertorio di questi complessi di alta cappella ormai fosse estremamente vario. Nel nostro concerto abbiamo scelto appunto queste fonti venete, come Verona 757, Parigi 676, e i libri di frottole stampati da Petrucci, e l'abbiamo proposta appunto in veste strumentale.
Sì.
Abbiamo poi legato il tutto con la lettura sfarzosa della Pazzia del Ballo di Simon Zuccolo, questo moralista, direi, padovano, che ha descritto i balli carnevale veneziano come una forma di pazzia. E tra le tre pazzie che sottintendono la pazzia del ballo, lui individua la pazzia dovuta alla naturale allegrezza delle persone, la pazzia dovuta all'ebbrezza del vino e infine la pazzia che viene cagionata dalla musica. E in questo suo parlare cita molto spesso i piffari, che erano i veri protagonisti delle feste veneziane, questi strumentisti a fiato che suonavano e improvvisavano sui principali motivi di danza e sulle principali chanson, quindi canzoni alla moda del tempo. E dice che sono dei venditori di fiato, che dice che la loro mente è offuscata e leggera a forza di suonare crome e semicrome, e imputa a loro ogni nefandezza. Dice che trattavano male i ballerini, che li scimmiottavano, però alla fine aggiunge che ogni padrone di casa nel progettare la sua festa di carnevale spendeva gran soldi per avere una buona coppia di piffari, e questo alla fine
la dice lunga,
certo. Ecco.
Ecco, in questo percorso di cui ti ringraziamo, hai parlato di chanson francesi, di frottole, di barzellette, canti del carnevale, e questo forse è la fotografia di questi strumenti utilizzati in un contesto sostanzialmente profano, in questo caso di feste, ma anche in occasione di ricorrenze civili molto importanti e serie anche rispetto, diciamo così, al carnevale. E correggimi se sbaglio, la vera differenza in contesto veneziano è che questi strumenti poi arrivano anche in chiesa, e le grandi cerimonie veneziane, soprattutto in San Marco, saranno caratterizzate proprio dall'utilizzo di questi strumenti.
Certamente, certamente.
A differenza di ciò che accade altrove.
A differenza di ciò che accade soprattutto in Roma, a Venezia, ma così come anche in Spagna e nel nord Europa, c'è una permanenza dei complessi di fiato all'interno anche della liturgia, che sopravvive alle rigide indicazioni della Controriforma. E quindi abbiamo tutto il repertorio di sonate destinate alla liturgia di compositori come i Gabrieli, ad esempio, e molti altri, che testimoniano proprio questo, quanto in ambito veneziano questo timbro squillante dei complessi di fiati fosse apprezzato e sfruttato anche in maniera originale, nei doppi cori, nella disposizione spazializzata. Basti pensare alla sonata piano e forte di Gabrieli, in cui lo spettatore viene proprio immerso, spettatore e il partecipante anche alla liturgia, quindi l'assemblea venisse immersa da queste, come dire, onde di suono che si rispondono in eco sfruttando questi effetti di piano e forte.
Questo è, come dire, un'ulteriore fonte di materiale musicale che voi sicuramente valorizzerete all'interno della vostra attività concertistica.
Sì, l'ensemble Utfasol ha come caratteristica principale la grande adattabilità ai repertori proposti. Infatti il concerto per Cantar di Pietre è stato caratterizzato dalla presenza di tromboni e bombarde, proprio perché era il periodo storico affrontato, è stato l'apice massimo di questa formazione. Successivamente la presenza del cornetto andrà a sostituire l'uso della bombarda fino a farlo estinguere, ma questo riguarda repertori successivi. E quindi diciamo che la flessibilità del nostro organico permette di essere sempre adeguati al repertorio affrontato e di conseguenza alle proposte concertistiche che vengono svolte.
Vladimiro Vagnetti, ti ringraziamo di questa veloce presenza attraverso il telefono Aquilisma. Naturalmente ci rincontreremo attraverso i microfoni della Rete 2 della Radio Svizzera per parlare ancora di musica antica, per parlare ancora di composizioni in cui l'ensemble alla pifaresca trova la sua naturale connotazione. A presto Vladimiro e auguri per tutte le tue attività musicali, sia personali che dei tuoi ensemble.
Grazie a tutti e a presto.
E ringraziamo Vladimiro Vagnetti, che certamente ritroveremo nel corso di una delle nostre trasmissioni. Aquilisma termina qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana per parlare ancora di musica veneziana. Nel frattempo scoprite il programma della rassegna al sito cantardipietre.ch. Non dimenticate anche di continuare ad inviarci i vostri pareri, le vostre proposte e le vostre curiosità scrivendoci a aquilisma@rsi.ch. Un cordiale a risentirci da Giovanni Conti.